Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Provate a pensare bene. Cosa facciamo nei momenti di confusione e di caos? Beh, solitamente due cose. O ci chiudiamo per paura delle conseguenze in noi stessi, oppure, nella stragrande maggioranza dei casi, cerchiamo nell'altro qualcuno su cui poter contare. Qualcuno che rappresenti un appiglio a cui aggrapparci, qualcuno che ci dia un po' di fermezza mentre noi siamo sballottati dalle onde della tempesta e del destino. Qualcuno che, con le sue parole, i suoi gesti, riduca un po' il caos che ci sta trastullando, che ci sta facendo perdere completamente. Molto spesso, però, e questo è un grave problema, molto spesso mi dimentico che quella persona potrei essere anche io per qualcun altro. Potrei io ridurre il caos agli altri quando non sono io ad essere preda del caos. Invece di aumentarlo, invece che lanciarmi nel blu dipinto di blu della confusione e del nervosismo e dello stress, potrei essere io quella persona. Oggi vi racconto perché questa cosa è importante. Cerchiamo anche di mettere insieme qualche ragionamento per capire come essere di aiuto agli altri, come poter essere una persona su cui contare, come sempre, dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Il buon Spinoza, Baruch de Spinoza, aveva ben chiaro che cosa fosse il caos, perché in principio del suo grande libro, il Trattato Teologico Politico, lui dice fondamentalmente una cosa che noi dovremmo ripeterci ogni giorno quando ci svegliamo, che il caos non è l'alternarsi delle fortune e delle sfortune, per tanti motivi, perché quello è un dato di fatto. Il mondo non tiene conto di come noi interpretiamo gli eventi, e dalla nostra piccola prospettiva, eventi macroscopici che nulla hanno di morale, non hanno a che vedere con il bene e il male, per noi diventano fortune o sfortune, ma il mondo questa roba non la sa. Quindi il caos non è quell'alternanza che è inevitabile e naturale. La vita è un'altalena continua che mi dà momenti di fortuna e di sfortuna, di bene e di male, di gioia e di miseria. Il caos, però, è un'altra cosa. Il caos per Spinoza è pensare che nei momenti di fortuna tutto quanto andrà sempre alla grande, sarà sempre meraviglioso, e nei momenti di sfortuna e di miseria che tutto quanto sarà eternamente buio, oscuro e grigio. Ecco, la ragione in Spinoza è l'unica soluzione al caos. E che cos'è la ragione? Beh, una cosa molto concreta, è la capacità di guardare questa alternanza in modo lucido e trovare un equilibrio nell'alternarsi di quei poli. Chiunque non riesca a trovare e cercare quell'equilibrio sarà sempre preda del caos e quindi diventerà parte del problema quando qualcuno cercherà di trovare appoggio su di lui. Ora, la storia della filosofia è esattamente la storia di questo tentativo. Se noi andiamo a leggere tutti quanti i filosofi, il tentativo è quello di guardare al mondo per quello che è, cioè un continuo alternarsi di momenti di devastazione, distruzione e bellezza e meraviglia su cui non abbiamo vero potere. Le cose accadono anche se non ci piacciono. La realtà, come diceva Dick, è quella cosa che rimane anche quando non la guardo, anche quando qualcuno non sta guardando. L'albero nella foresta fa rumore quando cade, anche se nessuno sta lì ad ascoltarlo. Quindi io non ho potere sugli avvenimenti del mondo. E non solo quelli macroscopici, spesso anche quelli microscopici, perché le concause che ci portano ad essere e a fare qualcosa sono talmente vaste, talmente ramificate, che io ho solo una piccola comprensione su quelle cose. Quindi la filosofia è da sempre questo tentativo di cercare il metodo per mantenersi in quella via di mezzo. E potrei fare centinaia di esempi, già fatto quello di Spinoza che riprenderemo in questa puntata, lo stoicismo di Seneca, di Epitteto che abbiamo citato qualche puntata fa, quello di Marco Aurelio, cioè rendersi conto che la felicità e la serenità è individuare in mezzo al marasma, al caos dell'esistenza, quelle poche cose su cui ho un po' di potere, quelle poche cose che posso modificare in effetti per evitare di trascinarmi nella caoticità dell'esistenza. Platone, noi lo possiamo leggere tranquillamente dall'inizio alla fine, nella sua dottrina delle idee, contrapposta ma non contrapposta alla realtà sensibile, come il tentativo di trovare il connubio, la corrispondenza fra ciò che è ideale, salvifico, etereo, e ciò che invece è reale, materiale, concreto. E quindi di nuovo fra queste tendenze, la tendenza al desiderio, la tendenza invece dell'esperienza. E tutta quanta la filosofia è questo. E in fin dei conti, cos'altro è pensare se non cercare di costruire, nel migliore dei modi, una struttura che riduca l'incertezza? Ecco, questo è pensare, cercare di agire per ridurre l'incertezza. E attenzione, l'incertezza io non la riduco evitando che il mondo mi presenti i suoi avvenimenti. Questa è una follia, pensare che dalla mia piccola prospettiva io possa modificare i macroscopici avvenimenti e cambiamenti del mondo è una follia e mi riduce alla miseria, perché sarò sempre inevitabilmente sconfitto, sarò Sisifo che cerca di trascinare sul monte questo masso incredibile, ma non solo vedendolo rotolare giù quando arrivo in cima, no, neanche riuscendo a muoverlo di un centimetro, quindi sarò devastato dalla frustrazione. Quindi pensare è ridurre l'incertezza come? Beh, incasellando meglio la realtà, cercando di guardare a sé come a una macchina che, attraverso il modo in cui è costruita evolutivamente, cerca di incasellare la realtà per darne un'interpretazione, e l'interpretazione è un ordine che diamo al caos. E la filosofia fa utilizzo proprio di questi modelli. Il linguaggio, cos'è il linguaggio se non il tentativo di esprimere, cioè comunicare all'altro un'esperienza che la mia esperienza ha incasellato in un certo modo? Quindi costruisco parole, frasi, perifrasi per comunicare e quindi per dare forma a qualcosa di caotico. Il linguaggio serve prima di tutto per dire a qualcuno come sto. Quando sento qualcosa che mi sconvolge, un caos che mi mette in difficoltà, cerco le parole per dire. E quindi c'è l'invenzione di linguaggio per creare che cosa? Significati, simboli, e per usare le proprie categorie. L'ordine che funziona è quello che acquisiamo nella relazione con gli altri. Tutte queste cose, linguaggio, significato, simbolo, categorie, sono i modi con cui costruiamo relazioni. Ed è per questo che dare un ordine al caos ha sempre a che fare con l'altro, non solo perché noi possiamo essere di aiuto agli altri e gli altri possono cercare un sostegno su di noi, ma anche perché gli unici strumenti che noi possiamo usare per trovare quell'ordine sono gli altri. Dove? Beh, nei libri, prima di tutto. Che cos'è leggere un libro se non acquisire strumenti con cui qualcun altro ha interpretato la realtà? Se leggo Cecità di Saramago, in un momento di pandemia, acquisisco strumenti per capire meglio il comportamento degli altri sulla base di un'esperienza che Saramago ha fatto e che ha rielaborato anche lui sulla base di storie, parole, simboli acquisiti da altri. Quindi siamo in questa dimensione intersoggettiva, continua. Quindi noi quegli strumenti per dare ordine li prendiamo dagli altri, i libri quindi, le testimonianze. Quando tu mi racconti com'è stato quel lavoro, che cosa hai vissuto con quell'esperienza, com'è uscire con quella persona, cosa desideri da quell'avvenimento, cosa hai votato, testimonianze, oppure come ti sei sentito, come hai affrontato quella determinata esperienza di sofferenza. Le confidenze, i consigli, sono tutti strumenti che noi acquisiamo per affinare la nostra capacità di incasellare il mondo, quindi di ridurre le incertezze, ridurre il caos. E per fare questo abbiamo bisogno degli altri. Faccio solo un esempio fondamentale, che è quello dell'Olocausto. L'Olocausto nel Novecento è forse uno degli avvenimenti che più facilmente attribuiamo alla parola caos, perché l'Olocausto è stato letteralmente una fabbrica di cadaveri, il caos messo in piedi come sistema, la sistematizzazione della sofferenza, della disumanità e di tutto quello che di peggio possiamo aspettarci dal mondo. Quindi, nel momento in cui qualcosa del genere si scatena ed è il risultato di una caoticità incredibile, noi andiamo in cerca di testimonianze, prima di tutto per affrontare noi una sofferenza neanche comparabile a quella, ma che ci permette di incasellare meglio la realtà, in secondo luogo per lasciare strumenti anche a quelli che verranno dopo di noi. E ho preso due esempi in primo luogo, quello di Primo Levi e quello di Viktor Frankl, che sono stati due individui messi a dura prova dall'Olocausto e che hanno deciso a un certo punto di lasciare la propria traccia nel tentativo di dire: noi abbiamo riordinato quel caos in questo modo, l'abbiamo affrontato così. Lascio in descrizione poi i libri che consiglio di Primo Levi e di Frankl, andate a leggerveli perché è molto importante. Però sicuramente di fronte a un caos del genere loro testimoniano la necessità di dare un ordine che viene fatto attraverso la riflessione personale e gli strumenti acquisiti dagli altri. C'è un filosofo, sempre nel Novecento, Gunther Anders, che ha descritto perché l'Olocausto è il caos per antonomasia. Beh, perché quando si tratta di numeri così vasti inerente la morte, non decine, non centinaia, neanche migliaia, milioni di morti, quindi una produzione sterminata di cadaveri, noi ci accorgiamo che la nostra mente è costruita in un certo modo. Noi riusciamo a categorizzare certe proporzioni. Già quando penso, dice Anders, quando penso a un uomo che muore, già la sofferenza mi attanaglia. Se penso a 10 persone qualcosa, se penso a 100, 1000 persone, già la mia mente non è costruita. E credo che in questi momenti di pandemia, con i numeri che girano, questa sensazione ce l'abbiamo un po' tutti. Non riesco a immaginarmi cosa vuol dire 500 persone che muoiono in un giorno, oppure 6 milioni di persone morte perché qualcuno ha deciso di ripulire la piazza. Capite che sono cose terrificanti e la nostra mente non è disegnata per quello. E quando la nostra mente non ha le categorie adatte per acquisire e interpretare la realtà, ecco che il caos è lì di fronte a noi e rischia la realtà di... è come se entrassi in un recipiente poco capiente una quantità inverosimile di liquido che spacca questo recipiente. Quello è l'esempio che fa Anders, è il motivo per cui l'Olocausto è caos in movimento, per assurdo caos razionalizzato, perché effettivamente la produzione di cadaveri era una fabbrica, quindi una produzione razionale, ma una razionalità un po' particolare. Ecco allora che Primo Levi e Viktor Frankl decidono di pensare a quel caos, di ripensare. Anche questo non è una cosa scontata, perché quando tu vivi un'esperienza del genere è molto facile dire: voglio cancellarla, non voglio più pensarci. È una cosa interessante che alcune persone abbiano voluto mantenere la loro testimonianza viva, continuando a ritornare su quegli avvenimenti, non soltanto per fare pace loro con quegli avvenimenti, ma per essere persone su cui gli altri potevano contare. Ecco cosa significa puoi contare su di me. Essere qualcuno che ti fornisce strumenti per ridurre l'incertezza, ridurre il caos. Una persona che usa il proprio pensiero e la propria esperienza e il proprio linguaggio per darti un appoggio nel momento di maggior confusione. Sono stati testimoni su cui contare e leggendo i loro libri puoi trovarti d'accordo o meno, ma leggendo i loro libri tu hai strumenti per ridurre la confusione. Un altro autore è Solzhenitsyn, come non citare l'autore di Arcipelago Gulag? Una raccolta di testimonianze ancora più vasta, ancora più incredibile, centinaia di testimonianze di quella assurda follia che è stato l'arcipelago dei Gulag in Russia, con la descrizione puntuale, riportata dei testimoni, di quello che è stato fatto, di quello che veniva fatto dalla polizia. Di nuovo, un caos che erompe nel discorso politico, un caos cavalcato da esseri umani nel tentativo di raggiungere poi un ordine che non era un ordine, ma un'altra follia. Il caos va riordinato sulle persone su cui possiamo contare. Solzhenitsyn, Primo Levi, Frankl sono persone su cui contare quando abbiamo a che fare con quegli eventi così tragici. E allora, riportando poi il ragionamento alla nostra dimensione, noi che cose come l'Olocausto non le abbiamo vissute, speriamo di non doverle vivere mai, e se non le vivremo sarà anche grazie a queste persone su cui contare, che avendo lasciato la testimonianza ci permettono di avere strumenti di analisi che ci impediscono di ricadere in quelle follie senza nome. Portando quindi il ragionamento un po' più su di noi, emerge un problema enorme. Spesso ci dimentichiamo noi di essere quelle persone su cui contare quando le cose vanno bene. Questa è una cosa fondamentale. Noi diamo per scontato un ordine che in realtà è fragile e va conservato con la fatica della consapevolezza, e ce ne dimentichiamo quando le cose vanno bene. È la superstizione di cui parlava Spinoza. Quando siamo felici, noi spontaneamente tendiamo a pensare che quella felicità sarà indiscutibile, imperitura, durevole, che non servono sforzi per mantenerla, perché è data. E quando noi la pensiamo così, a un certo punto il mondo ci presenta il conto e noi cadiamo da molto in alto, ci facciamo male cane, talmente tanto male che quando siamo infelici siamo convinti che quella miseria durerà per sempre, che sarà indiscutibile, terrificante, duratura e ineluttabile. Questa è la superstizione. E poi le cose cominciano ad andare bene, allora ci riconvinciamo di nuovo che... E in questo incredibile marasma noi diventiamo parte del caos, perché quando siamo felici noi diventiamo la voce della superstizione in positivo, quando siamo infelici diventiamo la voce della superstizione in negativo e smettiamo di cercare quella giusta misura. Ecco la parola giusta, la misura. Una persona su cui contare è la persona che si misura con la realtà e che in questo modo dà la misura agli altri e si ricorda che quella felicità è frutto di una fatica che va sostenuta attraverso l'uso della ragione. E quando invece l'infelicità cade inevitabilmente prima o poi, perché le persone muoiono, gli stati crollano, le economie vanno in crisi, le pandemie scoppiano, quando queste cose succedono io devo mantenere quel livello di ragionevolezza, lo stesso che mi permetteva di non dare per scontata la felicità, ora mi permette di agire per evitare la durevole infelicità. Bisogna essere consapevoli, è faticoso essere consapevoli, ma ecco che cosa fa la persona su cui si può contare: è consapevole della caducità di tutti i sistemi, di tutti gli ordini che vengono mantenuti con lo sforzo e che però sono fragili, proprio perché non sono ordini naturali, ma sono ordini artificiali. La società umana non è un ordine naturale, è un ordine che abbiamo costruito e che bisogna mantenere con sforzi incredibili. Colui su cui posso contare è consapevole della forza contraria rispetto a quell'ordine, che è la forza dell'entropia. È la forza che porta tutto inevitabilmente allo sfacimento. Perché? Perché l'inerzia, quando lasciamo andare la realtà, quando lasciamo andare le cose, fidatevi, quelle cose vanno allo scatafascio. E invece bisogna usare uno sforzo enorme per mantenere un ordine. E quindi l'entropia, tu devi esserne consapevole che il mondo tende a quella roba lì e tu non la vuoi quella roba lì. La persona su cui contare è consapevole del fatto che qualcuno su cui contare fa sopravvivere questo ordine. È colui che si sforza, soprattutto, attenzione, quando sembra che l'ordine si autosostenga. Perché questa è la cosa veramente complicata. La cosa complicata è essere consapevole della fragilità della felicità quando siamo felici. Essere consapevole della caducità dell'ordine quando tutto sembra andare bene, quando tutto sembra ordinato. È facile poi accorgersi, ah, quanto eravamo fragili quando siamo già caduti. Vabbè, grazie tante. Ma quando le cose vanno bene, soltanto una persona ragionevole sa dire questa cosa non durerà, ma non perché un corvo tempesta, gufo, porta sfiga, no, è perché lui sa spinozianamente che prima o poi l'onda va giù e il colpo del destino, il dardo del destino arriva prima o poi. Ci sono due autori che ne hanno parlato molto bene in letteratura. Philip K. Dick, nel suo grandissimo Ma gli androidi sognano pecore elettriche, però era bello, ma le pecore sognano androidi elettrici. A un certo punto un personaggio che vive in questo tugurio coperto di polvere, di disordine, devastazione, a un certo punto dice: mi sono accorto di una cosa, che la palta, lo chiama così Dick, la palta domina su tutto. Che cos'è la palta? Ma la palta è l'entropia. La palta è semplicemente il cumulo di polvere sulle cose. La palta è la decomposizione dei sistemi ordinati. La palta è l'inerzia, l'entropia. La palta domina su tutto. E questa persona però, quando lo racconta, è evidentemente arresa. Non vuole più faticare. Si è lasciata andare alla palta. Lasciarsi andare alla palta è facilissimo tanto quando si è felici, quando si è infelici, perché significa dare per scontato che l'ordine sia naturale. Non è così. Noi costruiamo un ordine e dobbiamo sforzarci affinché venga mantenuto e anche per rivederlo, per migliorarlo. Ma quell'ordine lì, in ogni senso, l'ordine nelle relazioni, l'ordine nella famiglia, l'ordine nel lavoro, l'ordine nell'economia, in tutto quanto, quell'ordine lì, quell'insieme di regole, di sistemi che va applicato ad ogni campo del sapere umano, quello lì bisogna compiere uno sforzo enorme per mantenerlo, altrimenti la palta vince. E com'è che non si fa? Com'è che si fa a non far trionfare la palta? Beh, quello che dice Kurt Vonnegut: quando siete felici fateci caso, che è una frase semplice, ma talmente importante che va ripetuta. Quando siete felici fateci caso. Cosa vuol dire Vonnegut? La stessa cosa che diceva Spinoza: quando le cose vanno bene, devo stare allerta. Devo stare allerta perché, uno, voglio essere parte integrante di quelli che fanno andare bene le cose e non solo quelli che fruiscono del bene con cui le cose vanno. In secondo luogo, perché quando le cose andranno meno bene, io sarò pronto ad affrontare quel meno bene o quel addirittura male, altrimenti sarò parte del problema. Il disastro trionfa non perché il mondo è cattivo. Il mondo non è né buono né cattivo, il mondo è caos, è macello, il mondo è sconquasso, il mondo è... non è a misura d'uomo, perché al massimo il nostro ambiente è a misura d'uomo, ma in alcuni momenti il mondo, che non si accorge delle nostre categorie, dei nostri piccoli ordini, il mondo ti tira una mazzata devastante, come se si scrollasse un po' di forfora dalla spalla, ok? Il mondo non è buono, non è cattivo, dobbiamo renderci conto che il mondo è quella roba lì, e noi siamo la forfora, il mondo si scrolla. No, il disastro trionfa perché non ci sono più persone su cui contare, perché in un momento di caos tutti quanti, soprattutto i più competenti, i più affidabili, quelli che hanno studiato, quelli con un bel linguaggio, quelli che quando le cose andavano bene erano sulla bocca di tutti, quelli lì non sono più persone su cui contare perché sbraitano, perché vanno fuori di testa, perché perdono il controllo, perché ne fanno di tutti i colori. Questo è ciò che stiamo vivendo oggi. Non ci sono più persone su cui contare. E a quel punto lo smarrimento che tu senti, che io sento, che tanti sentono, non trova più appiglio. Non c'è più un appiglio, non c'è più nessuno che riduca un po' quel caos. Perché le persone che su cui contare non ci sono più, sono molto più rare. E questo è un problema. È quella citazione tratta da un fumetto di Batman in cui si dice: il male trionfa non quando i cattivi vincono, ma quando i buoni smettono di provarci. Ed è vera questa cosa, è vera. Che cosa vuol dire provarci? Provarci significa tutte quelle cose che dicevo prima. Essere consapevole della fragilità, della fatica, essere del mantenimento di un ordine e poi dall'altra parte essere consapevole che le forze contrarie sono devastanti. E attenzione, piccola postilla, con ordine non usiamo questa parola in modo sbagliato, non sto dicendo che bisogna mantenere l'ordine, credere, obbedire, combattere, non è nulla di tutto questo. L'ordine è anche la capacità di mantenere la relazione con la mia fidanzata, con mia moglie, mio marito, la capacità di curare una relazione con qualcuno, già quello lì richiede un certo ordine, un ordine di linguaggio, un ordine di comportamenti, lo sappiamo bene, possiamo anche avere un'amicizia fantastica, ma se non curiamo quell'amicizia, se non facciamo la fatica di curare quell'amicizia, se non ci chiediamo sempre cosa vuol dire contare su di me in quell'amicizia, l'amicizia finisce in palta, in entropia, a meno che non siamo di quelle persone che va bene tutto, in fin dei conti, sì, non c'è nulla che importa. Cioè, con ordine intendo una cosa un po' più ampia rispetto all'ordine politico, sociale, economico. Non è soltanto questo, è l'ordine anche del modo con cui do forma alle mie giornate. Ordine significa che io so al mattino quando mi sveglio cosa farò, so più o meno come lo farò e cerco di rispettare il programma. Ordine è una cosa molto intima, è il modo con cui ordino le mie parole quando voglio esprimere come sto, quando voglio dirti perché la penso in un modo diverso. Ordine significa letteralmente tutto ciò che inerisce il sistema culturale che ci forma. Ma allora, visto che sto andando lunghissimo quest'oggi, cosa vuol dire essere qualcuno su cui contare? Alcuni indizi li ho già dati, però voglio anche essere un po' più preciso. Dal mio punto di vista, essere una di quelle persone che sostengono un po' di ordine e riducono l'incertezza e il caos ha a che fare con alcuni punti molto molto precisi. Primo su tutti, colui su cui si può contare è il primo che si alza in piedi quando vede un'ingiustizia. Quando vede qualcosa che contraddice il proprio sistema di valori, non sta lì a chiedersi, ma se intervengo quanto posso perderne? Non è colui che guarda e dice, beh, se interviene qualcun altro faccio anch'io, altrimenti no. No, è colui che quando vede un'ingiustizia, certamente sa valutare i costi e i benefici, perché voglio dire, se io vedo non so, 18 poliziotti che stanno ammazzando una donnola, ok? Se io intervengo mi ammazzano, magari posso fare la valutazione dei costi-benefici e dire, aspetta un attimo, questi sono dei pazzi furiosi, non potrei mai farli ragionare. Però se vedo un'ingiustizia che è a misura della mia azione, non sto lì ad aspettare che, cavolo, adesso potrei perderne o potrei non avere. No, lo dico, lo esprimo. Quindi, prima di tutto, una persona che si alza in piedi quando vede un'ingiustizia. Secondo, essere coerente tra ciò che si dice e ciò che si fa e smetterla di essere quelle persone che predicano bene e razzolano male, perché in fin dei conti uno dei grossi problemi del nostro tempo è che sui social network dappertutto siamo molto bravi a dire guarda, io dico queste cose, sostengo questa causa, ma poi appena veniamo chiamati in causa in prima persona a fare qualcosa contraddiciamo palesemente tutto quello che abbiamo detto, perché non siamo quelli che si alzano in piedi quando vedono un'ingiustizia, e quella cosa lì non va affatto bene. La persona su cui posso contare agisce e parla in conformità a quello che pensa e non in base a quello che gli altri fanno e dicono. E questo è un aspetto fondamentale, perché di nuovo c'è quella frase che io ormai ripeto tantissime volte di Spinoza, ancora una volta il nostro amato amico Baruch, che dice l'unica libertà è pensare ciò che voglio e dire ciò che penso. Cos'è che vuol dire questo? Vuol dire che io non devo aspettare di capire dove tira il vento per dire quello che penso, perché dico ciò che penso in conformità a quello che sento essere giusto. È di fronte a un senso di giustizia che mi vede preso in prima persona che io agisco e dico. Altrimenti, se io sono di quelle persone che dicono e agiscono solo sulla base di quello che dicono e fanno gli altri, non sono una persona su cui contare, perché il caos è anche l'opinione pubblica. L'opinione pubblica non è ragionevole. Quello che dice il buon K in Men in Black, un uomo è ragionevole, ma la gente è una bestia brutta, è caos. Chi è colui su cui posso contare? Beh, colui che usa il linguaggio per affinare il linguaggio in modo da esprimere al meglio quello che vuole dire. Quindi una persona che parla non nel tentativo di venderti qualcosa, ma nel tentativo di migliorare sempre il modo con cui dice le cose. Questo è una persona su cui contare, colui che il linguaggio lo usa per affinare il proprio strumento del linguaggio e quindi cerca relazione con gli altri e cerca non di prevaricare gli altri, ma cerca di mettersi in connessione con gli altri, quindi avendo sempre uno sguardo autocritico, perché l'unica persona che sa migliorare il proprio linguaggio e il proprio pensiero, che sono concomitanti, è colui che sa di potersi sempre sbagliare. Ecco, una persona su cui contare, la persona che non sparge verità assolute, ma dice posso sbagliarmi, ma esprimo quello che dico nel modo migliore con cui posso farlo. Colui su cui si può contare non si lascia andare alla critico ludibrio quando le cose vanno bene, né al disfattismo assoluto quando le cose vanno male. Quindi non si lascia trascinare da emotività positive o negative sulla base dell'andirivieni che il mondo ti presenta. È colui che non basa, ed è l'ultimo punto fondamentale, forse il più importante, colui che non basa l'amor proprio su cose che può facilmente perdere. Faccio un esempio pop. Pensate a The Wolf of Wall Street, del grande Scorsese. Il personaggio interpretato da DiCaprio è una persona che, quando le cose vanno bene, e vanno bene peraltro con comportamenti eticamente molto discutibili, ma quello è un altro discorso, quando le cose gli vanno bene, è solare, è positiva, una persona con cui tutti gli altri vogliono avere a che fare, una persona ispirante. Ma appena qualcosa va storto, diventa un mostro. È il licantropo Wolf of Wall Street. È colui che è umano quando le cose vanno bene e diventa letteralmente il lupo pericoloso, caotico, bestiale quando le cose vanno male. Perché? Perché basa l'amor proprio su cose che è facilissimo perdere. È pieno di soldi, ma in un attimo perde tutti i soldi, alle macchine, ai Lamborghini, e quando le perde, tac, diventa un mostro violento che insulta la moglie e via dicendo. La persona su cui contare non basa l'amor proprio su quegli elementi, no, lo basa sulla propria capacità di essere misurato, sulla propria capacità di misurarsi con gli avvenimenti del mondo, quindi sulla capacità di rispondere alle cose positive, alle cose negative, mantenendo un equilibrio che, attenzione, non è l'atarassia del tipo io non sento nulla, sono privo di emozioni, no, ma è il fatto di usare tanto i propri pensieri quanto le proprie emozioni per misurarsi, per limitarsi sia nel bene che nel male e per rimanere il più possibile fermo di fronte a questi andirivieni del destino. Questa è la persona su cui si può contare. Nel caos, tutti noi sempre cerchiamo qualcuno che ci dia la misura della realtà e la misura di noi stessi, un metro di misura con cui misurarci per capire quanto in alto posso innalzarmi quando sono felice e quanto abbassarmi quando le cose non vanno bene. Noi cerchiamo una persona che ci dia quella misura, ma non che ci dica come noi siamo, perché si è facilmente anche preda dei guru, di quelli che ti danno le risposte. In questo caso no, colui che, dandoci un appoggio, ci fornisce strumenti per noi misurarci autonomamente, facendo tutte le cose che io ho detto prima. E questa è la conclusione a cui volevo arrivare, tutto ciò, noi troveremo qualcuno che ci dia la misura? Solo lo può fare qualcuno che la ricerca, quella misura, anche in tempi di felicità. Dimenticarci di misurarci quando le cose vanno bene, dimenticarci di ripeterci siamo felici quando le cose ci trasmettono felicità, è la via per il baratro dell'emotività, la via per il baratro della caoticità incontrollata. In un momento come questo, io voglio essere, per le persone che mi circondano, una persona su cui contare, con le mie caratteristiche e i miei difetti che non posso eliminare, ma voglio essere una persona su cui contare, cioè una persona che riesce a fare quelle cose lì. Quando qualcosa di tragico, terribile capita, io voglio essere una voce che gli altri cercano per dare un appoggio, per essere lì, per ridurre il caos agli altri. Se lo faccio adesso, durante un momento negativo, è perché mi sono ricordato di farlo in momenti positivi di felicità. Quindi questa è una buona lezione. Quando usciremo da questa crisi, se vorremo avere ed essere persone su cui contare, dobbiamo ricordarci di ripetere quella cosa lì. Sto misurandomi? Sto accorgendomi di essere felice? A quel punto forse potremmo contare davvero per qualcuno ed essere un motore di ordine in mezzo al caos. Spero di aver detto tutto e di essere stato chiaro. Ovviamente poi tutti questi esempi vanno correlati alla vita di ognuno. Io ho cercato di parlare anche per me e usando le mie sensibilità, ma spero che ognuno riesca ad applicare questi ragionamenti a ciò che vive, fa, nelle sue relazioni, nel lavoro e via dicendo. Sono convinto di quello che ho detto e spero di poterlo fare io e spero di aver ispirato qualcuno a farlo, a provare questa cosa, staremo a vedere. Perciò io vi ringrazio per l'ascolto, se siete in live non andatevene perché adesso leggiamo un po' la chat. Vi ricordo prima di lasciarvi però che se siete in differita, questa sera, cioè domenica 15 novembre, su YouTube, stavolta non su Twitch, ma su YouTube, alle 21 saremo in live, io, Ari e Fede, per festeggiare il traguardo dei 100.000 iscritti al canale YouTube, che non è un numero a cui io abbia dato sempre tanta importanza, ma è un traguardo che ci permette di festeggiare un po'. Poi su YouTube non andiamo in live da mesi e mesi, quindi proviamo a fare questa cosa. Come sempre però ci sarà anche il Daily Cogito nella domenica pomeriggio, quindi quello invece su Twitch. Condividete, fate conoscere Daily Cogito a tutti quelli che conoscete per ampliare il ventaglio di persone su cui poter contare. Buona domenica e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.